Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quanto è importante avere delle aspettative giuste. Potrei dire questo: se tu hai un'aspettativa, si dice aspettativa, se tu hai un'aspettativa falsa, sbagliata, anche se tu sei grandemente benedetto, tu sarai deluso. Non perché mancano le benedizioni, ma perché aspettavi quello che non era giusto aspettare. Io direi, conoscendo tante persone, che una delle cose che porta più problemi e più dubbi e più amarezza nella vita di tanti credenti e non credenti sono aspettative sbagliate. Sperano in quello che Dio non promette. E quindi, nonostante le benedizioni, restano amareggiati. Ma perché? Ma perché? Allora, vorrei considerare una marea di versetti, velocemente, che descrive quello che dovremmo aspettare nel mondo, ma poi vedremo dei versetti che ci spiegano come possiamo stare nonostante questo. La prima parte sembrerebbe negativa finché non arriviamo alla seconda parte, che dice, eppure possiamo avere, e vi dico già, gioia e pace. Ok, Gesù in Giovanni 15. Vado in ordine più o meno del Nuovo Testamento, quindi se trovate il primo si può trovare gli altri. Giovanni 15, da 19 a 21. Gesù ci prepara come una donna, una mamma con una figlia sposata da 2 anni che sta per partorire il primo figlio. Cosa fa una buona mamma che ha una figlia che ormai finisce la gravidanza, sta per partorire? Cosa dice la mamma a questa figlia? Non solo l'ultimo giorno, ma sta preparando lei, dicendo, allora voglio prepararti, che le doglie sono terribili, sono dolorosi, ma ricordati che passeranno. Quindi cosa fa? Non mentisce, no dai, non è niente, no, dice, no, no, è qualcosa, è doloroso, è abbastanza terribile, però ricordati che passeranno. Quindi Gesù sta facendo la stessa cosa. Sta preparando noi per come sarà la vita qui. E questo è importantissimo capire. Leggo. Se fossi del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Tutte queste cose ve le faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Carissimi, Gesù ci avverte qua che se noi apparteniamo a Gesù saremo odiati dal mondo. Non è bello, non è bello, non è facile, però Cristo è con noi e l'alternativa è terribile. Possiamo avere gioia sapendo che questo passerà e il nostro Signore ritornerà. In Giovanni 16, capitolo seguente, Gesù spiega ai discepoli che ci saranno persecuzioni, però possiamo avere gioia e pace sapendo che Gesù è in controllo. Quindi leggo Giovanni 16, 33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione. Ma fatti di coraggio, io ho vinto il mondo. Quindi Gesù dice, avremo tribolazioni, tribolazioni, la vita non sarà facile, mettilo in testa. Se tu speri una vita meno pesante, sarai deluso. Ci saranno tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. In Atti 14, Paolo andava in giro vedendo le chiese che aveva già stabilito e quello che dice mi colpisce. Ma è quello che serve per noi tutti, perché lui sta spiegando non solo a loro, ma a tutti i veri credenti cosa dice. Atti 14, 22, Paolo andava in giro confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Dobbiamo passare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Questo fa parte di questo cammino. Funziona così? Quanto è importante per noi ricordare questo? Nel piano di Dio è necessario che passiamo tante afflizioni, tribolazioni, prove, dolori. Questo è quello che Dio ha stabilito. Se tu hai aspettative false, credendo che c'è un modo di vivere per evitare queste cose, tu sarai deluso, sarai amareggiato. Quanto è importante che umilmente confidiamo che quello che il nostro grande, amorevole e saggio Dio fa è giusto. Lui ha stabilito questo per noi ed è giusto. Grazie a Dio possiamo avere gioia in questo pellegrinaggio. Romani 8. L'Apostolo Paolo spiega che è per amore dei credenti che soffrono terribilmente. Cioè, Paolo ha sofferto moltissimo. Avrebbe potuto smettere di soffrire. Basta che smette ad evangelizzare e ad insegnare. E non sarebbe stato più perseguitato. Cioè, se lui avesse rinunciato, avrebbe potuto avere una bella vita. Una bella vita? Lui aveva una vita bellissima. Aveva tanta gioia. Quello non avrebbe avuto. E voglio notare che lui soffriva perché amava loro. Lui, parlando dei suoi collaboratori con lui, dice in Romani 8:36, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Per amore tuo. Signore, ti amiamo. E per amore tuo, perché non vogliamo smettere, vogliamo continuare, siamo messi a morte, siamo maltrattati e non ci importa. Per amore tuo andiamo avanti. In 2 Corinzi 7, 4, Paolo parla di nuovo della sua grande afflizione, ma notate una cosa. Paolo è afflitto, ma riceve grande consolazione, dice che è ripieno di consolazione, ripieno. Allora, scusate, tutti nel mondo soffrono, tutti, credenti, non credenti, tutti soffrono, ma non tutti hanno la consolazione. Paolo era ripieno di consolazioni e non solo, sovrabbondava di gioia in mezzo alle sofferenze terribili. Leggo 2 Corinzi 7, 4. Io uso una grande franchezza con voi e ho molto di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazioni e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Mi colpisce tanto. Parliamo di afflizioni. Paolo ne aveva afflizioni. Quell'elenco, 2 Corinzi 11, quello che aveva subito. Tu pensi di avere problemi? Non è niente come Paolo. Eppure dice che era ripieno di consolazione e sovrabbondava di gioia. Sovrabbondava. Tu vuoi una vita che ti fa sovrabbondare di gioia? Non è di evitare afflizioni, è di mirare a Cristo. Mirare a Cristo. Grazie a Dio non è solo per Paolo, questo è per chiunque vuole vivere per la gloria di Dio, avrà, sovrabbonderà di gioia. Quello che io voglio. Secondo Timoteo 3,12, un'altra promessa da parte di Dio, ma io non voglio quella promessa, aspetta, è una promessa con ottimo esito. Però leggo la promessa. La promessa in Secondo Timoteo 3,12 è: infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma io non voglio essere perseguitato, quindi cosa vuoi? Voglio che gli altri mi vedano bene. Ok, quindi lascia che loro siano la tua benedizione anziché Dio. Ma quanto vale la loro approvazione? Non ti dà quello che il tuo cuore vuole, ma Dio sì. Paolo parlava di sovrabbondare in gioia. Cosa vuoi? Cosa vuole il tuo... Non cosa pensi di voler per poter avere quel cuore soddisfatto, no. Non sto parlando dei mezzi, miriamo ai mezzi, ma cosa stai cercando di ottenere tramite quel mezzo? Un cuore che sovrabbonda, abbonda di gioia, solo Dio ti dà quello. Io prego che tu voglia vivere piamente, santamente, con reverenza in Cristo. Però se sì, tu sarai perseguitato, avrai afflizioni, però avrai Cristo Gesù con te. E questa diventa una grande fonte di gioia. Primo Pietro 1, da 6 a 9, in cui Pietro ci ricorda della necessità di essere afflitti da varie prove, ma qui ci parla del frutto che questa afflizione produce, queste prove producono. Ci prepara per l'arrivo di Gesù Cristo. E questo ci permette adesso di esultare con una gioia ineffabile, una gioia che non si può descrivere, sapendo quello che Dio sta facendo in noi tramite le prove. Io uso l'esempio, poverissimo esempio, non è un granché esempio, ma come bambino che nasce handicappato, che non può camminare, è proprio messo stramale. E i dottori dicono: guarda, potremmo fare una serie di interventi dolorosi, ma dopo questi quattro grandi interventi, per un pezzo alla volta, tu puoi camminare e correre. Questo bambino ha 10 anni e vede tutti gli altri bambini del villaggio che corrono, saltano, fanno del tutto, e lui non esiste 6 di rotella nel suo villaggio, ma un uomo ricco che passava un giorno quel villaggio, vedendo quel suo bambino, ha avuto pietà. Parla con i genitori, dice: pagherò tutte le spese, lo porta a Delhi, e trovano questo grande medico di fama mondiale che dice: io posso farlo camminare. I genitori spiegano: avrai un anno di fare questi interventi, perché devi fare, aspettare che cresce, e poi un anno di sofferenza. Però lui dice che tu camminerai per la vita. Vale la pena? Un anno di essere ingessato in ospedale, vale la pena? O meglio restare lì senza 6 di rotella, trascinandoti per terra? Per me valerebbe la pena, varrebbe la pena. Ok. Allora, in questo brano che vi leggo, sta parlando di questa vita con le prove, con le sofferenze, però quello che aspetta, che non finirà mai. Sappiamo dell'eredità che abbiamo in cielo. Primo Pietro 1,6. A motivo di questo, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il compimento della vostra fede, la salvezza delle anime. quel bambino, ragazzino, dice: no, io voglio questo. E chi è questo uomo che non ci conosce, che paga tutto? E chi è questo Dio che ci conosce come peccatori ribelli e disposto a pagare tutto per farci avere un'eternità di gioia? Questo ci può dare gioia adesso. Quindi lui si sveglia e vedi questo gesto, vedi quello che stanno facendo e lui non è che, oh, perché questo? No, lui dice, guarda, un altro passo, un altro passo. E io con le prove posso dire, stai operando, lavorando in me. Prospettiva giusta. Secondo Corinzi 4, 16, 18, tornando indietro, però questo brano che conosciamo benissimo ci ricorda che le sofferenze qui, le afflizioni qui, sono di corta durata, non sono paragonabili né alla lunghezza né alla profondità di quello che aspetta tramite questi. E Paolo dice, perciò non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quindi i genitori dicono a questo ragazzino: senti, non stare lì a guardare il gesso, perché io non posso neanche trascinarmi per terra come una volta ingessato così. Ascoltami, ascoltami. Questa è una procedura dove non ti trascinerai mai più, tu salterai, tu correrai, ma è necessario essere ingessato. Quindi Dio sta facendo un'opera eterna e le afflizioni fanno parte. Non sono nulla in confronto con il peso eterno di gloria che ci aspetta. Quanto è importante ricordare quello che Dio sta facendo. Primo Pietro 5, 8 a 10, noi conosciamo per la prima parte, ma voglio notare la seconda parte. Conosciamo benissimo la prima parte, ma notiamo la seconda parte. Notate che è necessario che soffriamo per un po' di tempo, come anche in capitolo 1 di Primo Pietro, è necessario, ma che Dio completerà la sua opera in noi. Leggo Primo Pietro 5, 8 a 10. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. È il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. Dopo che avete sofferto per un po' di tempo. Un po' di tempo? Sono già tanti anni! Stolto. Stai guardando senza la prospettiva vera. Cosa sono anni in confronto con l'eternità? Dio sta usando questo. E Dio sta facendo questo in tutti i credenti del mondo, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. La tua situazione non è peggio? Dio sa quello che sta facendo, fidati di Dio. Fidati di Dio! Ma gli altri non hanno le mie prove e tu non hai le loro prove. Abbiamo contato con tante persone che soffrono terribilmente giorno e notte per certe condizioni fisiche, persone con situazioni atroci di rapporti, conosciamo un po' di tutto e Dio abbiamo visto che la sua grazia è sufficiente. Lui sa quello che sta facendo e lo fa con amore, oltre che con potere e con amore e saggezza. Allora, abbiamo parlato di tanti brani che parlano di afflizioni, di prove, di sofferenze, ma adesso voglio vedere di più quello che Dio sta facendo. Quindi inizio con Romani 5. Romani 5, uno di quei brani dove facilmente si può mancare a vedere quello che è lì. Quindi trovate Romani 5, voglio leggere da 1 a 5 e notate quello che dice per quanto riguarda le afflizioni. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. C'è tantissimo in questo brano, voglio solo vedere poco. Siamo saldi, stabili, sicuri nella grazia, la meravigliosa grazia che Dio ci dà in Gesù Cristo. E per questo, sapendo che, quelle due parole importantissime, qualunque volta che le vedi nella Bibbia, sapendo che Dio è all'opera, possiamo vantarci, gioire. Possiamo gioire nella speranza della gloria di Dio, ma possiamo anche gioire, celebrare, vantarci nelle afflizioni, non perché le afflizioni sono piacevoli, che non sono, sono dolorosi, ma sappiamo quello che Dio sta facendo tramite le afflizioni, che ci dice qua. L'afflizione produce perseveranza, la perseveranza produce esperienza, dove io vedo ancora più che mai. Cos'è questa esperienza? Vedo più la fedeltà di Dio. Vedo più la grazia di Dio. Vedo che Dio mi ha portato fino qua. Tu guardi la tua situazione attuale con i problemi o tu guardi indietro tutto quello che Dio ti ha fatto finora? Dove guardi? Tu guardi oggi? A tutti i problemi? Le ingiustizie, o tu guardi indietro a tutto quello che Dio ha fatto per portarti fino a qua e tu guardi in avanti a quello che ti aspetta. Dove guardi? Qui dice di guardare indietro e in avanti, perché se guardi indietro, l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza produce esperienza, dove tu vedi tutto quello che Dio ha fatto e l'esperienza produce la vera speranza che non confonde. Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ed io vedo, Cristo ritornerà per me, mi porterà con sé. Ed io ho visto la fedeltà di Dio, l'esperienza che ho avuto in tanti dolori finora. Dio è stato fedele e Lui porterà a compimento la sua opera in me. Ed io mi vanto nelle afflizioni perché io so quello che Dio sta facendo. Quanto è importante ricordare quando arriva l'altra, la prossima botta, il prossimo dolore che, Signore, è duro, ma tu sei all'opera e ti ringrazio per quello, non è per caso. Un altro brano che ci esorta ad avere gioia nelle prove o nelle afflizioni è Giacomo 1, conosciamo questo, 2 a 4, sempre sapendo che. Quanto è importante come vediamo le prove. Leggo Giacomo 1, 2 a 4, ricordando quello che Dio sta facendo tramite le afflizioni e le prove, in modo che possiamo avere gioia. Leggo. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Questo è incredibile. Io prego che ognuno di noi, che è in Cristo Gesù, possa ricordare qual è lo scopo delle prove. Non sono per sbaglio, non sono per caso, non sono perché Satana voleva mandarli, non sono inutili, sono strumenti potenti nelle mani di Dio per conformarci all'immagine di Cristo, affinché possiamo godere Dio per tutta l'eternità. Quando consideriamo le afflizioni che ci sono, e ci sono in questa vita, è importante ricordare la promessa meravigliosa che troviamo in Giovanni 14. Pensando alle afflizioni, le ingiustizie. Giovanni 14, 27, Gesù stesso dichiara: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Se tu hai Gesù Cristo, Gesù ti dà la sua pace, anche se noi possiamo rifiutare la pace. Noi possiamo rifiutare la pace e la rifiutiamo. Ogni volta che non ci umiliamo, ogni volta che ci lamentiamo, ogni volta che dubitiamo, stiamo rifiutando la pace. Quanto soffriamo inutilmente in mezzo alle prove, quando possiamo godere la pace di Cristo, la pace infinitamente più grande di qualunque prova. Giovanni 15, non leggo tutto, ma conosciamo i versetti 1 a 10, quando Gesù spiega che dimorate in me e voi non potete produrre frutto se non dimorate in me. Se dimorate in me, farete frutto, ma mio Padre vi porterà affinché possiate produrre più frutto. Chiedete al Padre il mio nome ed egli ve lo darà. Si conosce che siete discepoli dal frutto che avete. Quindi tutto il brano è spinto su dimorare in Cristo per portare frutto. Allora, alla fine di quello, Gesù dice, versetto 11, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. La vostra gioia può essere completa non quando la vita è leggera e non ci sono pesi, che non succede, non in senso lungo. Avrete la piena gioia quando dimorate in Cristo in una vita che produce molto frutto. La gioia non dipende da avere poche prove, la gioia dipende da dimorare in Cristo per produrre frutto. Per cosa stai vivendo? Gesù vuole darci piena gioia. Ci sono tanti versetti che parlano di come avere pace e gioia in mezzo alle afflizioni. Considerate i primi credenti, Gerusalemme, appena dopo la croce, la risurrezione e l'ascensione, vanno fuori a predicare. C'era persecuzione. Essere credenti a quel punto lì era pericolosissimo. Avevano appena ucciso Gesù. E Pietro va fuori, predica, giorno di Pentecoste, Dio salva varie migliaia di persone. Così dice il versetto 46. Come vivevano questi credenti in grande rischio? E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio, e rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Prendevano il pane insieme con gioia e semplicità di cuore, essendo di una sola mente. Avevano un semplice traguardo, vivere per la gloria di Dio. Avevano grande gioia. Tu vuoi gioia? Dove la stai cercando? In Romani 14 Paolo ci ricorda che il regno di Dio non è una vita con pochi problemi. Piuttosto è una vita di giustizia, pace e gioia. Leggo Romani 14, 7. Poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia. Giustizia vuol dire camminare nella giustizia, nel modo di comportarci. Questo non sto parlando della giustizia di Cristo su di noi, questo sto parlando del nostro cammino, un cammino in giustizia, in santità. Poi, pace. Rendere Dio è giustizia, pace e gioia. Pace, pace in Cristo, pace nelle prove, pace nelle ingiustizie, vera pace, un cuore tranquillo. E poi, gioia nello Spirito Santo. Gioia, un cuore non solo tranquillo, ma un cuore che esuberante, che è gioioso, pieno di e contentissimo. Questo è il rendere Dio, non dopo la morte, no, adesso. E se tu stai dicendo, ma non è la mia vita, perché stai cercando la vita nel posto sbagliato. Questo è quello per cui Gesù è venuto. Paolo ci dimostra con la sua vita, dove c'era grande sofferenza, tante ingiustizie contro di lui, che uno può avere grande gioia, grandissima gioia, anche nelle afflizioni. Dove cerchi la tua gioia? Paolo cercava la sua gioia in Cristo e nell'opera di Dio. Paolo dichiara in 2 Corinzi 7,4: Io uso una grande franchezza con voi e ho molto di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazioni e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Cosa ha detto? Ma voglio solo ripetere. Tu puoi avere gioia in mezzo alle afflizioni se la cerchi nel posto giusto. Allora, i credenti della Macedonia avevano persecuzione e grandissima povertà. Ma voglio leggere che loro abbondavano di gioia. Paolo usa loro come esempio, parlando con i Corinzi dei credenti della Macedonia. Leggo, 2 Corinzi 8, 1 e 2. Ora, fratelli, vi facciamo conoscere la grazia di Dio che è stata data alle chiese della Macedonia, e cioè che in mezzo a molte prove di afflizioni, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità. In mezzo a molte prove di afflizioni, l'abbondanza della loro gioia. Non devi mai credere che la tua vita ti ostacola ad avere gioia. Se tu non hai gioia, la stai cercando nel posto sbagliato. Il motivo per cui possiamo avere gioia in ogni situazione è perché gioia non viene dalle circostanze. Da dove viene gioia? Gioia fa parte del frutto dello Spirito. Galati 5:22, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Se tu cammini umilmente, confessi i tuoi peccati regolarmente, tu avrai il frutto dello Spirito. È semplice, è per ogni credente. Ogni credente può essere pieno del frutto dello Spirito, giorno per giorno. Non è qualcosa che Dio dà a gocce, lo fa abbondare. In chi è umile, confessa i suoi peccati, cammina in santità. Ricordate che quando la Bibbia usa la parola perseveranza e pazienza, vuol dire proprio sopportare le difficoltà. Proprio parla di pazienza e perseveranza parla proprio di una vita travagliata, ma tu sopporti questo guardando a Dio. Allora, con quello, ricordando di cosa si tratta quando si parla di perseveranza e pazienza, vi leggo la preghiera di Paolo, Colossesi 1, 9 e 11, e notate quello che prega. è quello che produce. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Quell'ultima frase. Per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Perseveranza e pazienza implica forti prove, afflizioni. Dice con gioia. Se tu vivi guardando a Dio, camminando in modo degno del Signore, confessando i peccati, camminando umilmente, mansuetudine, per piacere Dio in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, crescendo la conoscenza di Dio, tu sarai fortificato con la forza di Dio e tu puoi avere ogni perseveranza e pazienza in tutte le prove con gioia. Cosa vuoi tu? Io voglio quello. Io voglio avere gioia in mezzo alle prove ed è qui alla portata di mano di ogni vero credente. Paolo scrive ai credenti di Tessalonica che avevano subito grandi afflizioni, grandi persecuzioni. Notate come stavano. Come stavano questi credenti che avevano subito molto? Primo Tessalonicesi 1:6. E voi siete divenuti nostri imitatori e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione con la gioia dello Spirito Santo. Incredibile. Questi credenti avevano tanta afflizione con la gioia dello Spirito Santo. Cosa vuoi? Io voglio gioia. Allora, tutti hanno afflizioni e sofferenze nella vita, credenti, non credenti, giovani, vecchi, ricchi, poveri, tutti hanno sofferenze e prove e ingiustizie nella vita, fa parte di vivere in questo mondo. Ci sono malattie, ci sono ingiustizie, ci sono cose che ci deludono, persone care ci lasciano, chi con la morte, chi con altri motivi di peccato. I problemi non mancano. Sognare meno problemi è metterti sulla via ad essere deluso, ad essere amareggiato, perché stai sognando la cosa sbagliata. Come la donna che dice, voglio un figlio, ma non voglio né le doglie, né dover cambiare i pannolini, né dover dare da mangiare più di una volta al giorno. Comprati una bambola che non sa amare però. Perché se hai un figlio avrai dolori e quelli delle doglie non saranno i più grandi. Le doglie non sono i dolori più grandi, sono quando crescono e vedi spesso i tuoi peccati in loro. Quello è molto più grave. Però se non hai un figlio non puoi amarlo. Se tu sogni una vita senza afflizioni, o con meno afflizioni, con meno ingiustizie, con meno delusioni, tu sarai amareggiato per tutta la vita. Se invece dici, no Signore, non è che lo voglio, ma io mi fido di te, e sarò mansueto e accetterò quello che la tua grande saggezza e provvidenza mi dà, perché io voglio quello che tu produci tramite le afflizioni. Io voglio essere un uomo completo. Allora tu puoi avere grande gioia in Gesù Cristo e tu puoi avere la pace di Cristo, non come quello del mondo. È una scelta. Se noi cerchiamo la gioia e la pace avendo meno pesi, meno ingiustizie, meno prove, meno afflizioni, resteremo delusi. Saremo amareggiati e la vita non produrrà frutto. Invece, se riconosciamo che le afflizioni e le prove fanno parte del buon piano di Dio di conformarci nell'immagine di Cristo, se ricordiamo, sapendo che, quelle frasi che troviamo in vari brani, che Dio proprio manda le prove perché sono gli strumenti nelle sue mani per prepararci per la sua presenza, allora possiamo avere grande, grande gioia in mezzo alle prove e afflizioni, non per le sofferenze, ma per quello che Dio sta facendo. Quel bambino che sta subendo questi interventi nell'arco di un anno non ha gioia per il dolore dell'ultimo intervento. Non dice, wow, questa gioia, questo dolore mi fa avere gioia. No, quello che sta producendo in me mi fa avere gioia. La gioia non arriva a causa della sofferenza, arriva per mezzo di quello che la sofferenza sta producendo in noi, se abbiamo gli occhi in avanti. Quindi faccio la domanda a ciascuno: tu hai una prospettiva giusta e vera? Hai aspettative giuste? Tieni in mente che Dio è in controllo e quello che ti arriva è gestito da Dio. Grazie a Dio, grazie a Dio. Non arriva per caso. Tu tieni quello in mente. Io mi predico, io faccio prediche a me stesso, anche in questi giorni, un'altra volta. No, Signore, tu sei in controllo. Cioè, in questi giorni, boom, un'altra volta, un'altra situazione ingiusta. E io devo dire, e ho detto a me, ho fatto una predica, Signore, tu sei in controllo, questo fa parte del tuo buon piano per me. Se no, non avrò gioia. Se no, non avrò pace. Se io dimentico, o finché dimentico, che Dio è in controllo e ha gestito per quella prova ingiusta di arrivare nella mia vita, io non ho pace. E quando dico, no, tu sei in controllo, nulla può succedere. Perfino i capelli della mia testa sono contati. Io ti lodo che sei in controllo e io accetto questo. Allora mi ritorna la pace. Cosa vuoi tu? Io voglio pace. Cosa vuoi tu? Io voglio gioia. Arriva se siamo umili, accettiamo quello che Dio manda. E io ringrazio Dio che io ho grande gioia in mezzo alle prove. Quando guardo a Dio e tu puoi avere quella gioia. Tu puoi avere quella pace. In Cristo Gesù le prove più profonde non possono rubarci la pace e la gioia. Se tu non hai vera gioia e pace nella tua vita, non è che Dio sta mancando nella tua vita, è che tu sei nel peccato, perché non ti stai umiliando sotto la potente mano di Dio. Se Gesù dichiara, io vi do la mia pace. Gesù dichiara, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Se tu non hai gioia, non hai pace, il problema sei tu. Ma c'è un avvocato presso il Padre. E possiamo dire, Signore, ho peccato contro di te, col mio orgoglio. Non volevo fidarmi di te, non volevo accettare quello che tu mi hai mandato. Perdonami, mi umilio davanti a te, accetto quello che vuoi darmi. Se tu ti umili, tu puoi di nuovo avere la gioia e la pace che Cristo ci ha comprato con il suo sacrificio. È quello che Dio ha per noi. Io prego che ognuno vorrà quello e accetterà quello. Preghiamo. Oh Signore, caro prezzo, ci hai comprato la salvezza. Ma la salvezza non è solo che dopo la morte andremo con te, no, la salvezza è che durante questa vita qui, in questo cammino con tribolazioni, con afflizioni, con prove, in questa vita qui, possiamo avere gioia e pace, perché non deriva dalle circostanze che stiamo vivendo, vieni da te. Vieni da te in abbondanza La tua pace non è quello come quello del mondo. La tua gioia è una gioia completa. Padre, tu sai quanto spesso abbiamo peccato contro di te, non volendo accettare quello che tu ci stavi dando, non accettando certe prove, indurendoci, arrabbiandoci, essendo scoraggiati, dimenticando che tu sei in controllo. Perdonaci. E ti prego che possiamo veramente vedere la grandezza del peccato e l'immensità del perdono. Possiamo avere gioia, possiamo avere pace. Gesù Cristo ha già comprato tutto. Prego che possiamo voler quello e perciò che possiamo camminare umilmente, che possiamo umiliarci sotto la potente mano di Dio. Tu ci innalzerai al tempo opportuno. Grazie per la salvezza. In Gesù Cristo, è la gioia e la pace che Egli ci ha comprato. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.